Centro Radio, Newsline Estate.
Eccoci qua, allora ben trovati di nuovo da Domenico Guarino, la Newsline di Controradio tra pochissimo alle notizie a partire dalla lettura dei titoli principali per quello che riguarda la stampa toscana, ma prima di tutto buongiorno a Claudio Tei dall'AMA per le previsioni del tempo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Che giornata sarà, che weekend sarà?
Diciamo che ci aspetta ancora alta pressione di matrice africana che tende a rinforzarsi nei prossimi giorni, quindi ancora tempo stabile, soleggiato, decisamente caldo, caldo che tenderà a aumentare in particolare tra sabato e martedì, mercoledì saranno i giorni appunto con temperature che arriveranno fino a 40 gradi localmente, nelle zone interne sulla costa andrà meglio, insomma fino a 33 gradi, quindi con cielo nel complesso sereno, poco nuvoloso, a parte qualche annuvolamento oggi un po' più consistente sull'Appennino dove non si esclude qualche acquazzone, però ecco tra poi sabato e lunedì sarà stabile anche su queste zone, venti deboli sul mare tirerà un po' di maestrale ovest-nord-ovest nel pomeriggio con mari comunque calmi o poco mossi, ecco la situazione rimarrà più o meno così per tutto il fine settimana e l'inizio della prossima.
Quando si prevede un cambio di diciamo di paradigma?
Ma diciamo che la settimana non vedrà grossi cambiamenti, la prossima probabilmente verso la fine senza una rottura decisa dell'estate, però le temperature probabilmente a partire da giovedì e venerdì tenderanno un po' a riportarsi su valori un pochino più bassi, anche se saremo comunque ancora sopra la media probabilmente, ecco, però senza valori estremi.
Grazie Claudio Tei, buona giornata, buon lavoro a voi dell'AMA.
Ecco, buona giornata a tutti.
Siamo 38.000 e tutti i giorni ascoltiamo Controradio, la nostra radio.
E più di 1.600 i soci del Controradio Club la sostengono. Le ultime rilevazioni nazionali a Radio Terra certificano che negli ultimi sei mesi gli ascoltatori di Controradio sono aumentati più del 50%, superando nettamente quelli di molte radio parlate toscane.
Un successo che premia il lavoro quotidiano di Controradio per la musica, l'intrattenimento e l'informazione. Un riconoscimento dell'impegno di chi con passione cerca sempre di non essere banale, di suscitare dibattito e stimolare la riflessione.
Controradio non è solo radio. Con Controradio Cross Media è anche un canale Facebook, un profilo Instagram, il sito web controradio.it, Controradio Web TV, le serie podcast e TIF, il canale video social under 35.
Controradio, sempre più sulla cresta dell'onda.
E voi, sempre con noi. Grazie.
Controradio.
I'm Seven. I'm suing you, come to the ice on my step. Stepped outside, nearly broke my neck. It's all connected in a certain respect. My neck in the step, the compensation check. Can I get a witness? 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 Well, you fall on your side and you swallow your pride. I'm at war with the bar, but the Lord is on my side. Born in the jungle on the Amazon spine. It's not technically a crime. Trusting new friends. It's a means to an end.
Allora, veniamo alle notizie dai quotidiani, però prima di tutto un'ultima ora che riguarda un incendio che è scoppiato questa notte a Firenze, un palazzo in Borgo Allegri, e, per fortuna nessun ferito, ma insomma un trambusto per tutta la notte, peraltro ce la racconta un cronista d'eccezione, sentiamo.
No, ve l'ho detto che questo incendio è venuto verso le 2 di notte e sono arrivate con 3-4 autopompe più la scala, più c'erano tante ambulanze, perché pensavano che questo appartamento che ha preso fuoco fosse stato della gente dentro. Invece fortunatamente ho parlato ora con un vigile, non c'era nessuno. È un appartamento vuoto al secondo piano del numero 30. E sono ancora qui i vigili, stanno controllando e cercando di capire qual è stata la causa. Comunque l'importante è che non ci siano feriti.
Ecco, il giovane cronista Alias che stiamo testando per la redazione, no, a parte gli scherzi, grazie Alias per questa notizia, abbiamo anche le foto, poi insomma le pubblicheremo sul nostro sito controradio.it. L'importante, come ci diceva Alias, per l'appunto, che non c'è stato nessun ferito. Comunque, incendio in un appartamento in Borgo Allegri a Firenze con Gan Trambusto, nella zona del quartiere di Santa Croce. Il caldo tiene banco anche sui quotidiani locali. Firenze capitale del caldo, domenica 40 gradi, la notte da tropici, dal 15 luglio non si scende sotto i 20 gradi di minima, e l'AMMA dice fino al 16 agosto situazione invariata. Il comune ai medici di famiglia: segnalateci per i pazienti critici, la città verrà definitivamente inghiottita da Caronte, scrive Repubblica. L'anticiclone subtropicale, che è la causa dell'estate di fuochi in Europa con temperature oramai di continuo sopra la media, va così pure a Firenze, dove non si sono ancora registrati picchi record, ma oramai da un mese non si scende sotto i 35 gradi, e dal 15 luglio ogni notte è stata classificata come tropicale, ovvero sopra i 20 gradi. In verità ieri, come sentivamo dall'AMMA, si sono registrati 19 gradi, ma insomma poco male o poco bene a seconda che dir si voglia. Il quartiere 5 ha le aree più rosse per i picchi di temperatura, questo sempre la Repubblica. Quando si parla delle aree di Firenze più calde, il dato emerge dalla mappatura degli hotspot e delle anomalie termiche che Palazzo Vecchio ha commissionato al CNR. Le analisi sono ad opera dei ricercatori dell'Istituto per la Bioeconomia del CNR, effettuate nell'ambito del progetto Firenze su cambiamento climatico e biodiversità, finanziato dalla Fondazione Capellino. Tra le zone più calde, appunto, l'area della Mercafir, con temperature medie estive spesso superiori, pensate, a 50 gradi, prossimi a 53 gradi, la zona dell'aeroporto di Peretola con valori prossimi o leggermente superiori a 50 gradi, ma non se la passa bene nemmeno quella della stazione di Santa Maria Novella, con valori di circa 48 gradi centigradi. Questo da Repubblica, sempre da Repubblica. Il detenuto suicida apparato stava male, ma non c'era personale per assisterlo. Lo spiega il sindacato UILPA, era stato visitato da psichiatri, ma nelle REMS non ci sono posti, e così i reclusi che hanno bisogno di attenzione elevata rimangono in carcere. La sindaca di Prato Buggetti dice: il ministro venga qui, c'è una situazione drammatica. Saber Giobi era stato trasferito al carcere della Dogaia di Prato lo scorso 3 agosto, si è tolto la vita 5 giorni dopo, aveva 35 anni, scrive Repubblica. Il quarto suicidio in appena 8 mesi nel penitenziario. Al suo arrivo era stato visitato da più professionisti che l'avevano considerato mentalmente instabile. Era così finito in isolamento, dove poi si è suicidato. Non c'era nessuna controllarlo, nonostante la sua condizione psicologica alterata. Nella sezione era presente un agente ogni 8 detenuti. Corriere Fiorentino si occupa delle vicende della Faentina. Come sapete, ieri sono cominciati i lavori sulla linea ferroviaria, ma ci sono anche i lavori su via Bolognese, quindi una morsa, diremo, di lavori su quella direttrice che interessa i paesi del Mugello. Faentina bus deserti, informazioni scarse nel primo giorno di stop alla linea ferroviaria. Ritorno tra semafori e strettoie, i pendolari dicono meglio da Pontassieve. Il primo giorno, scrive il Corriere Fiorentino, nel blocco totale della ferrovia Faentina, il Mugello, tra cause e proteste per le informazioni a singhiozzo, sceglie di disertare i bus sostitutivi di Trenitalia, tra chi preferisce il treno a costo di fare un viaggio molto più lungo, chi scende in città in auto, e persino chi, per evitare i disagi, ha preso apposta un giorno di ferie. Neppure un foglio con le indicazioni, il contratto di servizio, il Consiglio regionale deve farlo rispettare. Questa è l'intervista di Giulio Gori al sindaco Omoboni da Borgo San Lorenzo, che dice Trenitalia dice che sulla biglietteria online ci sono tutte le indicazioni, mettiamoci nei panni di un anziano, non si sono neppure preoccupati di stampare il foglio in A3 con un riassunto dei servizi alternativi. Paolo Omoboni per 10 anni anni sindaco di Borgo San Lorenzo e prima di allora portavoce dei pendolari mugellani, di proteste clamorose contro i disservizi alla Fiorentina ha fatto molti, con la fascia tricolore senza vestiti e di nuovo torna a far battaglia per il diritto, dice, del Mugello ad una mobilità dignitosa. La crisi del settore moda, zero ordini, la crisi della moda colpisce anche il panno casentino, l'appello della manifattura, solo Prada o Cucinelli adesso possono salvarci. Questo è un reportaggio da una delle zone che era il fiore all'occhiello del distretto tessile aretino, ma che evidentemente sta essa stessa subendo una crisi pesante. Cosa pensiamo dei visitatori? Rabbia, gentilezza, amore? Il comune lancia l'indagine. Questo per quanto riguarda il turismo a Firenze. Palazzo Vecchio insieme a Destination Florence misurerà il sentiment della città. L'assessore Jacopo Vicini dice servirà a costruire un modello che rispetti la nostra identità. C'è polemica invece a Sesto per la realizzazione di un CAS a Ceppeto nell'ex hotel. Il comune conferma l'ipotesi. Tuono del sindaco di Vaglia, noi non coinvolti, l'area non è idonea. E l'ultima notizia che vi leggiamo viene dal Corriere Fiorentino, riguarda San Lorenzo, il corteo, la messa e poi il cocomero per tutti. Domani in San Lorenzo a Firenze la festa per il copatrono dalle 21, musica e cena in piazza. La notizia la trovate anche sul nostro sito controradio.it. Lo sciopero dei balneari, dicevamo, balneari divisi in Versilia alla vigilia dello sciopero nazionale, questa notizia che compariva ieri sulle agenzie, sciopero proclamato dai sindacati di categoria SIB Confcommercio, FIB Confesercenti, con la chiusura simbolica degli ombrelloni per le prime due ore della mattina solo al Lido di Camaiore. Saranno in molti ad aprire le ombre alle 9.30 anziché alle 7.30, ma a Viareggio invece la base dei balneari è contraria alla protesta e non aderirà, lo conferma il presidente Tommaso Magnani. Peraltro, contrario alla protesta anche Asso Balneari, che secondo quanto afferma è la sigla maggiormente rappresentativa dei balneari. Ma insomma, per capire come stanno le cose, salutiamo e ringraziamo Simone Guerrini, presidente FIBA Confesercenti Toscana, grazie di essere con noi. No, al momento non l'abbiamo, era caduta la linea. La questione riguarda le concessioni per l'appunto, come dicevamo, la direttiva Bolkestein, le pressioni dell'Europa nei confronti dell'Italia per fare le gare e rifare le gare e attribuire le concessioni per l'appunto. Abbiamo recuperato Simone Guerrini, presidente FIBA Confesercenti Toscana, grazie di essere con noi, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Lei lavora nel Grossetano, ma insomma immagino in quanto presidente Toscana un osservatorio su tutte le coste della regione. Qual è l'adesione allo sciopero secondo quelle che sono le vostre informazioni?
Allora, l'adesione allo sciopero qui nel Grossetano per esempio è molto alta. Diciamo che su 36 concessioni 32 hanno aderito, le 4 escluse comunque sono la parte degli enti statali, polizia, esercito, che comunque non hanno nulla a che riguardare con la Bolkestein. Comunque anche a livello regionale l'adesione è stata molto alta.
Ah, vogliamo ripetere quali sono le motivazioni che vi hanno portato oggi a questa forma di protesta, che peraltro è il primo appuntamento, no, di una serie poi anche di ulteriori progressioni nello sciopero degli ombrelloni, che andranno via via a rimanere chiusi per un maggior numero di ore. Si comincia con due questa mattina. Perché protestate?
Allora, c'è da precisare una cosa, che gli scioperi del 19 e del 29 sono stati revocati dopo che il governo ha detto che in questo momento sta subito facendo un qualcosa con la Commissione Europea al fine di fare il prima possibile una materia di riordino. Quindi gli scioperi del 19 e del 29 sono stati revocati.
Ok, peraltro era quello che affermava ieri Salvini, no? A proposito proprio dello sciopero, il ministro delle infrastrutture ha detto: stiamo aspettando che l'Europa valuti le nostre proposte.
Sì, il problema è che dopo 14 anni di continui rinvii e continui non decisioni di tutti i governi, sia tecnici che politici, di tutti i colori, gli imprenditori balneari non hanno saputo quello che sarà il loro futuro. E il loro futuro comunque viene sancito dal Consiglio di Stato, dalla Corte di Giustizia Europea, con una scadenza delle concessioni al 31/12/2024, tramite la legge concorrenza Draghi, quindi di fatto fra pochi mesi. È facilmente capibile che un imprenditore che si vede la propria fine di vita imprenditoriale, comunque anche professionale, con tutti gli aspetti che mi vengono dietro, a 4 mesi inizia a essere un po' complicata la situazione.
Ma a cosa chiedete voi?
Cosa chiediamo? Noi chiediamo una materia di riordino, nel senso, noi vogliamo capire e sapere quello che succederà.
L'Europa ha detto chiaramente quello che dovrà succedere, no? Le concessioni devono essere a bando, quindi quali sono le vostre proposte per evitare questo, o comunque a margine di questo?
Allora, le concessioni, è bene ricordare che ai suoi tempi, prima del diritto di insistenza, comunque andavano tutte a bando ogni anno, o meglio, venivano affissi pubblicamente presso le capitanerie delle osservazioni negative da parte del libero cittadino. Quindi è sempre stato in questo modo. Poi c'è stato il 6+6, che era la famosa legge Baldini, che ha modificato quello, e poi dopo siamo rientrati nella norma della Bolkestein, diciamo in questo modo, con continui rinvii. Per esempio, io gli dico la mia esperienza: noi abbiamo fatto un'evidenza pubblica a Marina di Grosseto, nel comune di Grosseto, il titolo concessorio fino al 2033 è fatto con adeguata pubblicità. Ad oggi non sappiamo...
Quando fu fatto questo?
Nel 2019.
Ok. Ma eravate lì da quanto?
Io sono quest'anno il 25° anno d'attività.
Ok.
La concessione è esistente da 60 anni.
Prego, sì, sto cercando di capire quali sono le vostre proposte.
Quindi, cosa chiediamo? Chiediamo una materia di riordino.
Ovvero?
Se le gare ci devono essere, però serve stabilire i criteri di queste gare. Oggi non esistono criteri di queste gare.
Mi permetta, perché ovviamente voi insistete su un bene demaniale, che è un bene di tutti noi, no? Diciamo anche che l'Italia è il paese dove la fruizione libera delle spiagge è più problematica, perché circa il 50%, secondo i dati di Legambiente, sono dati a concessione. Ad esempio in Francia l'80% della riva deve rimanere libera, in Portogallo le licenze durano al massimo 10 anni, anche in Grecia, insomma, la normativa prevede delle procedure di selezione molto molto rigide. Quindi noi siamo un po' un'eccezione, anche perché lei credo non negherà che poi anche il diritto di ciascuno di usufruire liberamente del bagnasciuga è difficilmente esigibile, soprattutto in molti tratti della costa toscana, e da questo punto di vista svetta in maniera negativa. Perché un privato cittadino deve accettare la limitazione al proprio diritto di usufruire di un bene demaniale, quindi di tutti, e non invece andare ad una legge di mercato, come avviene per qualsiasi altro settore, in cui ci sono delle gare e ognuno, come dire, mette le proprie condizioni, e poi il proprietario del bene, in questo caso la collettività, lo Stato, sceglie.
ma su questo nessuno ha niente da ridire, no, non vogliamo le evidenze pubbliche. Ci mancherebbe. Sì, questa è la normativa che si sta delineando, va benissimo, non c'è assolutamente problemi. Il punto è un altro. Chi ha investito comunque, ha creato turismo, ha fatto una struttura, ha non ha mai portato ricchezza a un territorio, ok? Allo Stato e tutto quanto, ha diritto come attività commerciale di essere riconosciuto di un qualcosa oppure no? Oppure un esproprio?
Non è un esproprio perché il bene è pubblico, cioè sarebbe un esproprio se il bene fosse privato.
L'arenile è pubblico, però la struttura è tua e te, quando hai costruito, per esempio, non c'era la Bolkestein e quindi hai costruito, hai fatto un investimento in base a delle regole, è un contratto che poi questo contratto è stato cestinato da parte dello Stato.
La legislazione toscana che è stata proposta nelle scorse settimane vi soddisfa o meno? Che prevede per l'appunto degli indennizi?
Ci soddisfa, anche perché l'indennizzo cosa porta? Il nuovo richiedente che prende la concessione da chi è vent'anni, così come dice il codice della navigazione, ha in base agli investimenti da effettuare, avere la concessione da chi è vent'anni e al vecchio concessionario avere un indennizzo per quello che ha costruito, quindi beni immobili e il valore commerciale d'azienda, perché è chiaro che se un'azienda ha un avviamento oltre ai muri e alla struttura.
Quindi voi chiedete sostanzialmente una legge che sia più o meno ricalchi quello che dice la legislazione toscana?
Sì. La richiesta è quella.
Dall'interlocuzione che avete avuto con il governo si sta andando verso questa direzione?
Ma mi sembra che il governo più volte l'ha detto. Il problema è uno, il motivo di questo sciopero per quale? Perché noi sono passati 2 anni, il governo ha fatto delle promesse e queste promesse non sono state mantenute, perché ricordiamo che in campagna elettorale le promesse erano altre, okay? Comunque a distanza di pochi mesi la materia di riordino non è stata fatta. Noi avevamo chiesto a Roma ad aprile, durante la manifestazione nazionale, che la materia di riordino e concessione di magnali avvenisse prima dell'estate.
Cosa che non è accaduta. Senta, un'ultima domanda, una sollecitazione. La facciamo una battaglia comune, noi cittadini, voi balneari, per allargare le aree di fruibilità pubblica, no? Perché ci sono zone della costa toscana dove davvero trovare un pezzettino di spiaggia libera è praticamente impossibile, no? Cioè, questo è un problema che sentite o meno? Perché chiaramente voi chiedete giustamente di che il vostro investimento sia rispettato, però anche diciamo il diritto dei cittadini dovrebbe essere rispettato, no?
Sono d'accordo, ma quello dipende da cani regolatori dei comuni. Per esempio, vi faccio un esempio: nella mia costa ci sono 22 km di costa, di cui 2,2 km occupati dagli stabilimenti balneari, quindi si sta parlando di un 10%.
Sì.
È chiaro che ogni, così come Piombino, così come Follonia, così come Castiglione della Pescaia, così come tutta la zona sud della provincia di Rossi. È chiaro che se un comune decide che ci devono essere più stabilimenti rispetto al dovuto, è una cosa prettamente comunale in base comunque al piano.
Infatti io dicevo, facciamo una battaglia comune, cioè voi associazioni, anche per fare pressioni nei confronti dell'amministrazione laddove non rispettino questo diritto dei cittadini, a dire no, va bene, ok, noi abbiamo riavuto le concessioni, però diamo qualcosa anche a questi poveri bagnanti che magari non tutti possono permettersi le cifre, no, che come lei sa sono quanto costa il suo bagno oggi?
20 euro al giorno.
20 euro, ombrellone, lettini, tutto?
Ombrellone, 2 lettini e tutto.
Allora si viene subito da lei, guardi, ora stacco e arrivo. Va bene, però è una mosca bianca, mi sembra, no?
Ma nella nostra zona è così, ma quando si parla di stabilimenti balneari, troppe volte si generalizza tirando in ballo determinate situazioni di prezzi spropositati, ok? E si porta l'esempio di Ostia, in cui c'è il muro che chiude le spiagge, si porta sempre un esempio, fatturati milionari da parte di stabilimenti ad hoc che non sono gestiti a livello familiare, cioè qui si sta parlando di imprese familiari che operano nel settore, okay? E che hanno investito tutti i propri soldi e hanno ancora mutui da estinguere, così come hanno ipotecate le case, perché si sta parlando di questo, si sta parlando. Poi, se il punto è bisogna andare all'asta, non è che poi dopo ci saranno più spiagge libere rispetto a quelle attuali, perché al posto della spiaggia che ha in questo momento in concessione Pinco
arriverà qualcun altro, ma infatti avevo parlato di una battaglia comune. Comunque io appena chiudo qui vengo da lei al, a 25 euro perché è una cosa
20,
addirittura 20. Va bene, allora meglio, recupero anche la benzina. Buona giornata, grazie di essere stato con noi. Simone
grazie.
Guerrini, presidente FIBA Confesercenti Toscana. Sono arrivati un diluvio di messaggi su questa vicenda dei balneari, che naturalmente è molto calda vista anche la stagione. Tra pochissimo andiamo a Milano per i Gerry Network, poi li facciamo, ve li leggo. Ci sono anche dei brevi messaggi audio interessanti, quindi li manderemo. 342-8104-111 per le vostre considerazioni in merito alla questione balneare.
Ascoltando Radio Popolare.
Popolare Network, buongiorno alle notizie. Israele all'alba ha bombardato il centro della striscia di Gaza e provocato almeno 4 morti a Nuseirat. In queste ore migliaia e migliaia di palestinesi sono per l'ennesima volta in fuga dopo il nuovo ordine di evacuazione pubblicato dall'esercito di Tel Aviv per Khan Yunis nel sud della striscia. L'ufficio di Netanyahu ha detto che la prossima settimana invierà i propri delegati a Doha o al Cairo per discutere insieme a Stati Uniti, Egitto e Qatar la possibilità di concordare un cessate il fuoco. Per i mediatori la ripresa del dialogo resta l'unica possibilità di contenere il temuto allargamento del conflitto a livello regionale. La tensione resta alta per i promessi attacchi di Israele ed Hezbollah contro per i promessi attacchi di Iran ed Hezbollah contro Israele nel sud del Libano. I miliziani hanno innalzato la bandiera della vendetta, un nuovo segnale di minaccia per la risposta promessa all'uccisione del leader Fuad Shukr. C'è stato un attacco ucraino con i droni nella regione russa di Lipetsk, è andato a fuoco l'aeroporto militare locale, ci sono stati almeno 9 feriti, dice il governatore russo. Le unità dell'esercito ucraino continuano intanto ad avanzare nella regione di Kursk, dove Kiev sta tentando un'operazione inedita dall'inizio dell'invasione di Mosca e sembra aver raggiunto la stazione di controllo del gasdotto che si trova nella cittadina di Suja a 8 chilometri dal confine. Non è chiaro al momento quali possono essere le conseguenze di questa iniziativa. Il presidente Zelensky nel suo discorso serale ieri non ha fatto riferimenti espliciti a quanto sta avvenendo, ma ha dichiarato che la Russia ha portato la guerra in Ucraina e ora deve sentire il peso di ciò che ha fatto. Veniamo in Italia, la protesta soft dei balneari stamattina, alcuni stabilimenti apriranno alle 9.30, 2 ore più tardi rispetto al solito, contro la messa a gara delle concessioni chiesta da tempo dall'Unione Europea e ribadita più di recente da una sentenza del Consiglio di Stato. Il governo Meloni questa settimana non ha saputo affrontare la questione nell'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva. Un immobilismo che ha scontentato uno degli storici bacini elettorali della destra, quello dei balneari appunto. Resta però da vedere quale sarà l'effettiva partecipazione a questa serrata, dal momento che la categoria si è divisa, alcune sigle hanno imboccato la strada di questa mobilitazione, altre come Asso Balneari, Feder Balneari e CNA si sono invece sfilate parlando di un'iniziativa spot. Un uomo di 42 anni è stato accoltellato ripetutamente a Cagliari dopo una lite in strada venuta al di fuori di un locale. È riuscito a fuggire, ha raggiunto il policlinico di Monserrato dove ora è ricoverato in gravi condizioni. L'aggressore si è messo in fuga. In Venezuela, in piazza Caracas, si sono riuniti i parenti di circa 2.500 manifestanti arrestati nell'ultima settimana dalla polizia nelle proteste contro il governo di Nicolás Maduro, rieletto nelle contestate elezioni presidenziali del 29 luglio scorso. Nelle carceri venezuelane ci sono anche 300 prigionieri politici, tra questi potrebbe esserci anche uno dei simboli dell'opposizione, Américo de Grazia, scomparso nella giornata di ieri. Al momento non si hanno sue notizie. Sono le 8.35 minuti, per il momento è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30. Buon ascolto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di lavori si registrano 2 chilometri di coda tra Val di Chiana e Fabro in direzione Roma. Sempre in direzione Roma, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 306-800, 1 chilometro di coda tra Firenze Sud e Incisareggello. Passiamo sulla Fipilì dove a causa di lavori per la messa in sicurezza del viadotto Ponzano si segnalano rallentamenti tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Città di Firenze per lavori di rinnovo della rete idrica in via Bolognese tra il civico 102B e via di Montughi, previste chiusure, modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Vivere, viaggiare, volare, non aspettare. Vai su toscanaaeroporti.com e scegli una delle 90 destinazioni dirette da Firenze e Pisa. Preparati a partire con Toscana Aeroporti.
Rock Contest 2024. Torna il concorso nazionale per musicisti emergenti. Fai conoscere la tua musica e con più di 15.000 euro di premi in palio potrai realizzare il tuo progetto artistico e iniziare una carriera.
Premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez, Ernesto De Pascale e novità di quest'anno, il premio Mita Academy. Scopri di più su rockcontest.it e iscriviti entro il 23 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Contro Radio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor BEC Speakers e Mita Academy. Contro Radio.
Yeah, we search for the cementers, but you're asking the wrong questions. Ain't it true? You're wondering why bad things only happen to other people.
Dunque, vi abbiamo letto in rassegna stampa di questo sondaggio del Comune di Firenze di Destination Florence per testare il sentiment dei fiorentini nei confronti del turismo. Beh, possiamo dire che il sentiment degli ascoltatori di Controradio, almeno al WhatsApp 342-8104-111, non è proprio favorevole nei confronti dei titolari di concessioni balneari. Sono numerosi messaggi che sono arrivati, devo dire tutti critici più o meno. Hanno investito sfruttando un bene pubblico per cui hanno pagato 2 lire alla fine dell'anno, dice Alberto. Hanno fatto profitti grazie al bene pubblico. Ancora più diciamo tranchant Ale, che dice la lobby dei balneari deve essere smantellata. E ancora sì, diritto ok, se pagano le tasse passate, quindi grandi ricavi e poco costo di concessione. Questo è Carl che ci ha inviato il suo messaggio. Andrea da Piandemugnone, che è in trasferta a Lubiana, quindi lo saluto. Salutiamo dalle parti della Slovenia, bellissima città peraltro Lubiana. Alla fine dello sciopero gli faremo tutti una colletta per il ristoro dei mancati incassi, un caro saluto. Ancora vediamo messaggi arrivati. Mi sembra che la situazione balneare sia molto simile a quella dei tassisti, poveri in canna. E poi Simona ci ha mandato 3 messaggi, noi mandiamo il primo messaggio audio, sentiamo.
Anche perché il signore dice che è il 10% la loro concessione rispetto a tutta la costa, ma bisogna vedere di tutta quella costa quanto è scoglio eccetera, perché se le famiglie, i bambini piccini devi buttare sullo scoglio perché appunto il 10% è l'arenile praticamente ed è tutto occupato dalle concessioni, c'è poco da fare in quanto a diritti di utilizzazione delle spiagge demaniali da parte.
Allora, questo era il messaggio, poi ce ne sono altri, però più o meno il tema è questo. C'è anche il tema dell'impossibilità di fruire di diritto pubblico, no, di accedere agli arenili, che dovrebbe essere garantito anche a chi non ha un ombrellone, una cabina all'interno dello stabilimento. Addirittura Simona dice che in alcuni momenti, tipo le mareggiate, è difficile passare anche per la battigia davanti agli stabilimenti. Comunque continuate a farci sapere 342-8104-111. Ad onor del vero, devo spezzare una lancia a favore del presidente FIBA Confesercenti Toscana Simone Guerrini, perché sono andato a controllare effettivamente sul sito dello stabilimento balneare che si chiama Moby Dick a Marina di Grosseto, il prezzo è di 20 euro ombrellone e 2 lettini. È del 2021, quindi siamo in periodo Covid. Ora non lo so, provate, ma magari chiamate, chiedete quanto è. Oh, ma sono sfortunato io, oppure questi prezzi mi sembrano del tutto fuori mercato, fuori target, anche per quanto riguarda la Toscana. Magari fateci sapere anche qual è la vostra esperienza a proposito dei prezzi degli ombrelloni, dei lettini in Toscana. 342-8104-111. Nel frattempo noi facciamo un break rispetto ai balneari e lo dedichiamo alla liberazione di Firenze dal nazifascismo. 80 anni da quell'11 agosto del 1944, quando i rintocchi della Martinella di Buonamattina segnarono l'inizio dell'insurrezione di Firenze, la battaglia per la liberazione di Firenze. C'erano stati giorni precedenti molto duri con il bombardamento bombardamento da parte degli alleati. Ce ne saranno altri con l'arrivo delle truppe alleate, la battaglia per Firenze, i franchi tiratori, e quanto sappiamo, perché oltre l'11 agosto furono numerosi giorni che si combattette per le strade di Firenze per arrivare finalmente alla liberazione della città. 80 anni fa comunque l'insurrezione di Firenze, la battaglia partigiana per la liberazione, è passato alla storia l'11 agosto come il giorno appunto della liberazione, dell'insediamento del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale della città, che fu capace di nominare un governo prima dell'arrivo degli alleati. Ricordiamo peraltro che Firenze fu la prima grande città a liberarsi con le proprie forze, no? Quindi prima dell'arrivo degli alleati dal nazifascismo. Ci fu anche una discussione politica molto serrata, su cui insomma un giorno magari faremo un approfondimento. In realtà era accaduto prima a Napoli, però in condizioni diverse l'anno precedente. Come sempre a Napoli le quattro giornate furono un'esperienza del tutto particolare, però la prima città insomma ufficialmente a liberarsi con le truppe partigiane dal gioco dell'occupazione nazifascista fu Firenze. Sentiamo lo speciale curato da Raffaele Palumbo.
Erano le 6.45 dell'11 agosto del 44, i rintocchi della campana di Palazzo Vecchio, subito seguiti da quelli del Bargello, è il segnale dell'insurrezione contro i nazifascisti. Alle 7 in Palazzo Medici Riccardi entra il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale. Compaiono subito dei manifesti in città che invitano tutti i fiorentini a contribuire con tutte le proprie forze alla liberazione della città, dare tutto l'aiuto morale e materiale ai nostri coraggiosi patrioti. E inoltrano che si combatte strada per strada, tedeschi e franchi tiratori fascisti, l'eredità di Alessandro Pavolini e i suoi concittadini. Sparano contro tutti, militari alleati, partigiani, civili. I britannici attendono, aspettano che i partigiani facciano il lavoro sporco, la guerriglia urbana. È l'11 agosto di 80 anni fa, è il giorno dell'insurrezione, il momento più importante politicamente, perché è qui che scopriamo il significato della resistenza fiorentina. In realtà la città sarà pienamente liberata diverse settimane dopo, ma è in quell'11 d'agosto che si capisce che a Firenze è accaduto qualcosa di inedito. Non sono le truppe alleate, ma sono le forze antifasciste a nominare il governo. Il vecchio leader socialista Gaetano Pieraccini si insede a Palazzo Vecchio con come vice sindaci Mario Fabiani e Adone Zoli, un socialista, un comunista e un democristiano. È qui che cambia il rapporto tra gli alleati e la resistenza stessa. I combattimenti proseguiranno fino alla fine del mese, soprattutto per liberare le zone limitrofe al centro cittadino. Ma è quel giorno, l'11 agosto, che viene riconosciuto come la data della liberazione della città di Firenze, che noi facciamo raccontare alla voce di Sandro Pertini.
Si sente, ecco, un passo indietro, con le solite, a un certo momento l'otto si sente suonare la martinella. Cioè noi del comitato, non è che noi del comitato, io partecipavo al comitato, era questa la parola d'ordine, che per far scendere il popolo in piazza, i partigiani, i resistenti, il segnale sarebbe stato la martinella. E difatti sentivo suonare la martinella e tutti scendemmo in piazza. Io ricordo questo episodio, che tra le altre cose mi precipitai come un bolide in via, sì, Calzaioli, mi pare che lì ci fosse la sede, dove c'era Foscolo Lombardi, c'era Bertoletti, c'erano tutti, no? E riusciamo a liberare Firenze. C'erano delle oasi di resistenza, molti franchi tiratori. Gli alleati erano arrivati di là dall'Arno, erano già a Pitti gli alleati. E io dovevo prendere contatto con gli alleati per poi raggiungere Roma. Io ho contatto con Franche, un tenente Franche inglese, dice: no, entreremo in Firenze quando voi avrete pulita Firenze da tutti i franchi tiratori. E difatti poi entrano in Firenze, naturalmente alla grande festa, molti fucilati, furono parecchi, ne furono fucilati di questi fascisti, di questi repubblichini. Andammo a Palazzo Vecchio, tutta quella cerimonia, tutti gli incontri. Io dovevo raggiungere poi Roma, quando arrivò il tenente Franchi, che aveva l'incarico dallo Stato Maggiore inglese di prendermi, perché sapevano che io ormai ero lì, di prendermi e portarmi a Roma. Ci ha raccontato quello che avevano fatto a Villa Triste, cosa orrenda Villa Triste. A Via Tasso a Roma ne avevano fatto delle cose veramente orrende, ma anche a Villa Triste cose orrende avevano fatto. Questa, la banda cocca è stata ferocissima, non è vero, contro i fiorentini. E lì fu bombardato parecchio di Firenze, verso... Salvarono Ponte Vecchio, che di artistico non aveva nulla Ponte Vecchio. Lo salvarono i tedeschi, così, dice, l'hanno salvato perché sapevano che Ponte Vecchio, così conosciuta all'estero, eccetera, non volevano macchiarsi di questo. No, avevano fatto saltare il ponte più bello, che era solo di una volta, era tutto, non era di due arcate, era un'arcata unica. Che la mare intelligente, ci abbiamo messo parecchio a venire da Campo di Marte a raggiungere via Ghibellina con tutte queste soste, no?
Lei il mare dice 8 ore.
Quanto?
8 ore.
Sì, sì, non, più che meno, ha ragione. A un certo momento a mare venne un'idea felicissima, dice, senti, andiamo e ti fai fasciare il braccio, eccetera, come... E difatti mi fece fasciare, ecco, io lo portavo al collo, di modo che per la strada lei, allora, tranquilla, si mise al mio fianco. Quando incontravamo una pattuglia, vedevano questo, che io poi facevo un volto da chiedere pietà anche ai sassi, no? Tutto così, e tutto così, sorretto da Mara, che bravissima, coraggiosa, sorretta da Mara, che ogni tanto mi dice, coraggio, coraggio, quando passavano i tedeschi, perché aveva il braccio al collo, sì, sì, è vero, il braccio al collo, ricorda Mara, me lo ricordo, che dei giorni.
Sì, Radio Firenze, questa è la voce di Firenze Liberata.
Alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, buongiorno.
Controradio, Newsline, estate.
Pensarci bene, no, sulla questione dei balneari, forse l'errore è stato all'origine quello di permettere la realizzazione di strutture fisse su un bene demaniale che comunque dovrebbe essere appunto di fruibilità pubblica, soggetta a concessione quanto ti pare, però per l'appunto forse la come dire, giustamente uno dice, ma io ho investito, ho messo del capitale, però se fosse state le strutture leggere, come magari smontabili, come magari si potrebbe ipotizzare su un concessione pubblica, la soluzione sarebbe stata più semplice. Comunque, a proposito del prezzo degli ombrelloni, c'è una questione che riguarda Castiglione della Pescaia, perché sono arrivati due messaggi contraddittori. Uno dice prezzo medio 30 euro, l'altro dice prezzo medio 50 euro, quindi mi sa un po' può mettersi d'accordo. Io per mia esperienza personale sarei più per la seconda ipotesi. Altro messaggio: magari a Marina di Grosseto 20 euro, però in Versilia è il problema. In realtà qualche anno fa io spendevo anche molto di più a Marina di Grosseto, quindi situazione probabilmente differente a seconda dello stabilimento. 342 8104 111 per la questione dei balneari. Invece, per quanto riguarda la liberazione di Firenze, è arrivato un messaggio che ci ringrazia per il cameo emozionante, grazie a te naturalmente, e noi vogliamo dedicare un minimo di attenzione a questa bella iniziativa che è stata realizzata da un gruppo di studenti dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. Buongiorno e grazie di essere con noi. A Chiara Leonetti, grazie.
Buongiorno.
Chiara. Allora, voi avete realizzato 50 tavole illustrate, racconto insomma dal vostro punto di vista di quei giorni, no? che precedettero, che seguirono il suono della Martinella l'11 agosto 1944. Innanzitutto, da dove nasce l'idea?
Allora, intanto l'idea nasce dalla collaborazione tra l'Accademia di Belle Arti e la casa editrice indipendente Libri Liberi fiorentina. Loro ci hanno chiesto, hanno una collana che parla proprio di resistenza, perché ci tengono a mantenere vive queste storie e a mantenere vivo il ricordo del sacrificio che è stato fatto, e ci hanno chiesto di raccontare proprio la dinamica dei fatti prima del suono della Martinella e poi tutto quello che è successo dopo. Perché spesso erroneamente si pensa che dall'11 di agosto, da questo rintocco, no, delle campane, ci sia stato un po' un libera tutti, e invece no, è proprio lì che parte la battaglia ed era importante raccontare un po' queste vicende, queste storie. Noi abbiamo deciso di raccontare queste storie non da un punto di vista proprio storico, da libro di storia. Ci interessava raccontare più le vite di alcune persone comuni che si sono ritrovate poi a un certo punto con armi di fortuna a combattere, per cui era importante per noi diciamo puntare un po' la luce su questi eventi e su queste persone.
Dunque, tu sei una delle quattro allieve del biennio illustrazione che ha curato lo storyboard, poi insomma c'è chi ha illustrato, eccetera eccetera. Qual era la tua conoscenza del periodo, cioè della battaglia di liberazione di Firenze, prima di curare questa edizione?
Ma era una conoscenza superficiale in realtà, ma per molti di noi, infatti, ma molti non sono di Firenze, quindi non conoscono davvero quello che è successo. E infatti la prima parte del progetto è stata molto impegnativa e tutta incentrata sullo studio, sulla ricerca di informazioni, sulla ricerca di storie, interviste, libri. Cioè è stata proprio una parte di studio importante, sia da un punto di vista della quantità di informazioni, sia da un punto di vista anche emotivo, perché comunque ci siamo ritrovati di fronte a storie importanti di violenza e quindi emotivamente abbiamo vissuto tutte queste storie insieme a loro.
Senti,
e abbiamo cercato di renderle un po' al meglio possibile.
Da quello che ho visto dalle anticipazioni che sono a circolare, mi sembra che avete fatto davvero un ottimo lavoro.
Grazie.
Senti Chiara, quello che ti volevo chiedere è secondo te è importante ricordare questi avvenimenti, perché e che tipo di conoscenza c'è e di percezione c'è tra le giovani generazioni?
Penso bassissima percezione. Io credo che sia molto importante ricordare, perché è la nostra storia e perché magari per come l'abbiamo vissuta, l'abbiamo studiata, non abbiamo consapevolezza forse piena di quello che è successo. Per cui informarsi è importante, ricordare è importante, soprattutto perché noi quelle storie sono storie di persone che hanno camminato nella nostra città. Sono palazzi che noi abbiamo visto, strade che noi abbiamo calcato, no? Per cui c'è proprio una percezione diversa della città che viviamo, conoscendo queste storie, conoscendo quella sofferenza lì. È un livello di consapevolezza che dovremmo avere un po' tutti, soprattutto i giovani, che dovrebbero mantenere, diciamo, il ricordo e non cadere più negli stessi errori.
Cosa vi ha lasciato questo progetto, questo lavoro al termine?
Ci ha riempito davvero, ci ha fatto conoscere una parte di Firenze di cui non avevamo idea, una parte di storia di cui non avevamo idea, e soprattutto ci ha avvicinato queste persone, che erano persone, come ho detto prima, comuni, persone che si sono ritrovate a fare una scelta che poi, col senno di poi, è ricade tuttora su di noi. Per cui è importante, c'è un po' un senso di riverenza, no? Di rispetto per le vite di queste persone, per le scelte che hanno fatto per se stesse e per noi.
Bene, dove le troveremo queste tavole? Com'è possibile vederle?
Allora, il libro è finito, le tavole sono complete, verrà mandato in stampa e uscirà da Libri Liberi tra ottobre e novembre, se non erro, e in concomitanza con l'uscita del libro e la presentazione del libro a Libri Liberi verranno poi esposte tutte le tavole singole, diciamo, originali.
Bene, naturalmente complimenti anche per le riflessioni che hai condiviso con noi questa mattina. Non vediamo l'ora di vedere il prodotto e anche di venire alla mostra, all'allestimento con queste tavole. Noi ne pubblicheremo qualcuna sul nostro sito, così per dare un'idea ai nostri ascoltatori e fruitori dei nostri profili cross mediali. Grazie di essere stata con
noi,
buona
mille.
Mattinata, buona liberazione.
Grazie
a te e a tutti voi. Altre Chiara Leonetti, ciao.
Grazie mille.
La Versilia, dicevamo. Allora, ci arriva un messaggio qui, quindi Versilia, siamo sui 100 euro al giorno, auguri. La stagione 6.000 euro, più annessi e connessi, cabina, docce calde, tutto in più, naturalmente. E poi un altro messaggio che ci dice, insomma, il fatto delle strutture, non solo le strutture, diciamo, relative al bagno in quanto tale, sono fisse, ma spesso i proprietari del bagno ci hanno costruito a fianco anche il rimessaggio, se non la casa o la villetta per sé e per i propri familiari. Insomma, siamo a questo punto. Naturalmente questa è un'informazione che non possiamo verificare, però abbiamo per buona. 9:01, è arrivato un ultimo messaggio lunghissimo, è un tema praticamente, perdonami se ne leggo solo una parte. Giovanni ci dice: in questi anni ho visto una privatizzazione progressiva delle spiagge, perché così è di fatto, date in concessione da comuni in tutte le spiagge più belle, soprattutto in Toscana, sulle isole e zone della costa più belle, di fatto per una privatizzazione, costi bassissimi per chi ha la concessione demaniale. Questo è un po' il sentiment, come vi dicevamo, dell'ascolto di Controradio. Allora, dopo di me ci sarà Mirko, poi la Giustina, poi gli appuntamenti dell'informazione popolare alle 12:45, la prima edizione del GR. Siete stati fantastici, noi ci risentiamo con la Newsline lunedì prossimo. Una buona mattinata, una buona liberazione a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao.
fila e tutti i giorni ascoltiamo Controradio, la nostra radio.
E più di 1600 i soci del Controradio Club la sostengono. Le ultime rilevazioni nazionali a Radio Terra certificano che negli ultimi 6 mesi gli ascoltatori di Controradio sono aumentati più del 50%, superando nettamente quelli di molte radio parlate toscane.
Un successo che premia il lavoro quotidiano di Controradio per la musica, l'intrattenimento e l'informazione. Un riconoscimento dell'impegno di chi con passione cerca sempre di non essere banale, di suscitare dibattito e stimolare la riflessione.
Controradio non è solo radio. Con Controradio Cross Media è anche un canale Facebook, un profilo Instagram, il sito web controradio.it, Controradio Web TV, le serie podcast e TIF, il canale video social under 35.
Controradio, sempre più sulla cresta dell'onda.
E voi, sempre con noi. Grazie.
Controradio.
No.